L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Anno 17, numero 9, settembre 2017.
Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
In questo numero, settembre 2017, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Il capolavoro di Cinzia Tani, romanzo. Teutoburgo di Valerio Massimo Manfredi, romanzo storico. Raccontami di un giorno perfetto di Jennifer Niven, romanzo. Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, romanzo storico. L'Euroboro di Corallo di Rosalba Perrotta, romanzo. Piccole grandi bugie di Liane Moriarty, romanzo. La voce nascosta delle pietre di Chiara Parenti, romanzo. Numero di catalogo 83.230, durata 754 minuti.
Marcello Simoni, Il mercante di libri maledetti, edizione Newton Compton, 2013. È il mercoledì delle ceneri dell'anno 1205, quando padre Vivien de Narbonne è costretto a fuggire, braccato da un manipolo di cavalieri che indossano strane maschere. Il monaco possiede qualcosa di molto prezioso che non è disposto a cedere ai suoi inseguitori. Sono passati 13 anni da quel terribile giorno, quando Ignazio da Toledo, un mercante di reliquie, riceve da un nobile veneziano l'incarico di mettersi sulle tracce di un libro rarissimo, Luther Ventorum. Si dice che contenga antichi precetti della cultura talismanica orientale e che permetta di evocare gli angeli. Inizia così il viaggio di Ignazio tra Italia, Francia e Spagna, sulle tracce di un manoscritto smembrato in 4 parti, accuratamente nascoste. Solo chi è in grado di risolvere complicati enigmi e di decifrare strani messaggi disseminati nel percorso che conduce al libro potrà trovarlo e accedere ai suoi segreti. Ma Ignazio non è l'unico a volerlo. Ci sono personaggi loschi e ambigui che intendono entrarne in possesso anche con l'inganno. Chi riuscirà per primo a scoprire dove si tratta? E cosa saranno pronti a rischiare tutti coloro che lo inseguono per svelare per primi i suoi arcani misteri? Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo, laureato in lettere, lavora come bibliotecario. Ha pubblicato diversi saggi storici e ha partecipato all'antologia 365 racconti horror per un anno, a cura di Franco Forte. Altri suoi racconti sono usciti per la rivista letteraria Writers Magazine Italia. Il mercante di libri maledetti, romanzo d'esordio, ha superato le 300.000 copie. Ha vinto il 60° premio Bancarella, è stato selezionato al premio Fiesole 2012 ed è stato finalista al premio Emilio Salgari 2012. I diritti di traduzione sono stati acquistati in 12 paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato anche La biblioteca perduta dell'alchimista e Rex Deus, un romanzo a puntate in versione ebook.
Numero di catalogo 83.230. Numero di catalogo 86.000, durata 400 minuti.
Anne-Marie Schwarzenbach, Gli amici di Bernard, edizione Lorma 2014. Questo lieve e folgorante romanzo è il ritratto in movimento di un'inquieta e raffinata brigata di giovani artisti che sul finire degli anni venti vivono con spregiudicata intensità i loro amori, desideri e turbamenti. Bernard, che studia musica e sogna di evadere da una realtà troppo ristretta, ne è il magnetico ma inconsapevole punto focale. Intorno a lui vortica una variegata esistenza corale, alimentata da prove tecniche di storie d'amore e complesse dipendenze affettive, da generosi slanci e precarie velleità. Una giovinezza alla ricerca della propria identità, sia sociale che sessuale, e del proprio opposto nel mondo, in un rocambolesco susseguirsi di viaggi ed esperimenti di vita tra Parigi, Zurigo, Berlino e Firenze. Anne-Marie Schwarzenbach, A-N-N-E-M-A-R-I-E, S-C-H-W-A-R-Z-E-N-B-A-C-H. Con un'empatia e una freschezza irresistibili, mette in scena in presa diretta l'epopea della gioventù, mostrandoci cosa sia davvero l'età seria e libera del coraggio, degli entusiasmi da non tradire, delle scelte da non revocare, ma anche degli errori da perdonare. Un romanzo di insopprimibile vitalità. Anne-Marie Schwarzenbach, figura tra le più affascinanti del Novecento letterario, nasce a Zurigo nel 1908, in una facoltosa famiglia di industriali, dalla quale deciderà di allontanarsi in maniera via via più radicale. Durante gli studi di storia svolti tra Parigi e Zurigo, incontra Erika e Klaus Mann, con i quali condivide un determinato antifascismo ed uno stile di vita bohemien. Nel 1931 pubblica il suo primo romanzo, Gli amici di Bernard, e decide di dedicare la propria vita alla scrittura. Alla produzione romanzesca affianca allora il lavoro di giornalista e fotografa, scrivendo articoli da tutto il mondo. Anticonformista, avventurosa, apertamente omosessuale, ma anche tormentata e morfinomane. Tra le sue imprese resta memorabile l'epico attraversamento dell'Afghanistan in macchina insieme alla viaggiatrice svizzera Ella Maillart. Nel 1942 cade dalla bicicletta procurandosi una lesione alla testa. Muore due mesi dopo a soli 34 anni.
Numero di catalogo 86.000. Numero di catalogo 86.021. Durata 1218 minuti.
Leif G.V. Persson. La vera storia del naso di Pinocchio. Edizione Marsilio 2014. In una sola settimana il commissario Evert Backstrom si ritrova tra capo e collo tre casi quantomeno inusuali. Un coniglio vittima di maltrattamenti preso in carico dalla protezione animali. Un gentiluomo amico del re picchiato nei pressi del castello di corte con un catalogo d'arte di Sotheby's. E per concludere l'omicidio di un equivoco avvocato che gli regalerà il più bel giorno della sua vita. Anche se la regola d'oro di qualsiasi indagine dice di diffidare delle coincidenze, nulla fa pensare che gli episodi siano legati tra loro. In splendida forma, ormai una leggenda, il commissario più sgradevole, maschilista e corrotto di tutta la polizia di Stoccolma si ritrova a indagare su un traffico di icone russe e preziosi oggetti d'arte, tra cui spicca uno splendido carillon con le sembianze di Pinocchio, realizzato da Fabergé per il piccolo zar Alexei. Un oggetto prezioso che, dopo molti anni e varie peripezie, finisce in Svezia, prima a casa dell'avvocato assassinato e poi nelle tasche di Evert Backstrom, rendendolo custode di una storia che avrebbe tranquillamente potuto cambiare il corso dell'umanità se solo fosse finita in modo diverso. Con la nuova indagine guidata dall'investigatore più marcio del corpo di polizia svedese, Leif G.V. Persson, criminologo d'eccellenza, si conferma uno dei pochi autori di genere capaci di far sbellicare il lettore dalle risate e di fornirgli, nello stesso tempo, un ritratto critico e tagliente della società contemporanea. Leif G.V. Persson, LEIFGWPERSSON. Noto professore di criminologia e profiler, insegna alla Scuola Nazionale di Polizia a Stoccolma ed è stato consulente del Ministero di Giustizia e dei Servizi Segreti svedesi. I suoi polizieschi hanno ricevuto tutti i premi più importanti destinati alla narrativa di genere, dal prestigioso Glass Key al premio dell'Accademia Svedese del Poliziesco. Venduto in 20 paesi, La vera storia del naso di Pinocchio è il terzo episodio della trilogia dedicata al commissario Evert Backstrom, dopo Anatomia di un'indagine e Uccidete il drago, da cui è tratta una serie televisiva della Century Fox prodotta dalla CBS.
Numero di catalogo 86.021. Numero di catalogo 87.789, durata 746 minuti.
Wolf Dorn, Il mio cuore cattivo, edizione Thea 2016. C'è un vuoto nella memoria di Dorotea. Quella sera voleva uscire a tutti i costi, ma i suoi l'avevano costretta a fare la babysitter al fratello minore mentre loro erano a teatro. Ricorda che lui non ne voleva sapere di dormire e urlava come un pazzo. Ricorda una telefonata che l'aveva sconvolta. Ricorda di aver perso la testa e poi più niente. Più niente fino agli occhi sbarrati del fratellino, senza più vita. C'è un abisso in quel vuoto di memoria, un abisso che parole come arresto cardiaco non riescono a colmare, perché la verità è che lei non sa cosa ha fatto in quel vuoto, ma sa che sarebbe stata capace di tutto. Solo adesso, dopo mesi di ospedale psichiatrico, di terapie, di psicologi, ha raggiunto faticosamente un equilibrio precario. Ha cambiato casa, scuola, città. Si aggrappa alla speranza di una vita normale. Ma una notte vede in giardino un ragazzo terrorizzato che le chiede aiuto e poi scompare senza lasciare traccia. E quando, dopo qualche giorno, Dorotea scopre l'identità del ragazzo e viene a sapere che in realtà lui si sarebbe suicidato prima del loro incontro, le sembra di impazzire di nuovo. I fantasmi del passato si uniscono a quelli del presente, precipitandola in un incubo atroce in cui non capisce di chi si può fidare e in cui la sua peggiore nemica potrebbe rivelarsi proprio lei stessa. Wolf Dorn, W-U-L-F, D-O-R-N. È nato nel 1969. Ha studiato lingue e per anni ha lavorato come logopedista per la riabilitazione del linguaggio in pazienti psichiatrici. Vive vicino a Ulm, in Germania. Dopo aver scritto alcuni racconti, si è dedicato alla stesura della Psichiatra, che è stato un grande bestseller internazionale, cui sono seguiti Il superstite, Follia profonda e Fobia. www.wulfdorn.net.
Numero di catalogo 87.789. Numero di catalogo 88.271, durata 727 minuti.
Leonardo Sciascia, Nero su Nero, edizione Adelphi, 1991. Molto si parlò di questo libro quando apparve nel 1979. Ma allora, notando soprattutto ciò che di Sciascia vi dice della realtà pubblica che lo circondava, l'Italia come paese senza verità, dal caso del bandito Giuliano all'affare Moro, la cui ombra si stende sulle ultime pagine di Nero su Nero. Leggendolo oggi affiora però con altrettanta evidenza la sua altra faccia, più segreta, quella del libro dove Sciascia ha consegnato con scrupolosa precisione pagine essenziali sul suo modo di intendere lo scrivere e la letteratura, che proprio qui viene mirabilmente definita quale sistema di oggetti eterni, che variamente, alternativamente, imprevedibilmente splendono, si eclissano, tornano a splendere e ad eclissarsi, e così via, alla luce della verità. Parole che vanno lette accostandole ad altre, significativamente fra parentesi, dove si dice che la letteratura è la più assoluta forma che la verità possa assumere. Si direbbe dunque che in questo momento ciò che per Sciascia era più personale e nascosto venisse naturalmente a mescolarsi con i fatti della cronaca. Così nacque Nero su Nero, accumulandosi per 10 anni torbidi fra il 1969 e il 1979, ma obbedendo sempre a un imperativo di chiarezza e nettezza. Libro indispensabile per capire Sciascia in genere e soprattutto il suo ultimo periodo. E di fatto già il titolo risponde parodisticamente alla banale accusa di pessimismo che tanto spesso gli fu rivolta in quel decennio e anche dopo, offrendoci la nera scrittura sulla nera pagina della realtà. Di Leonardo Sciascia, 1921-1989, sono apparse presso Adelphi le seguenti opere: 1912 più 1, 1986, Porte aperte, 1987, A ciascuno il suo, 1988, Il cavaliere e la morte, 1988, Il consiglio d'Egitto, 1989, Alfabeto pirandelliano, 1989, Una storia semplice, 1989, Candido, 1990 e Occhio di capra, 1990.
Numero di catalogo 88.271. Numero di catalogo 88.299, durata 1.150 minuti.
A cura di Saveria Chemotti, La questione maschile, archetipi, transizioni, metamorfosi. Edizioni Il Poligrafo 2015. I cambiamenti socioculturali intervenuti nel mondo contemporaneo hanno reso difficile definire l'identità maschile che appare sfuggente e mutevole. Di fronte a figure che ci paiono sospese tra forza e debolezza, tra risolutezza e spirito rinunciatario, tra maturità e disimpegno, quali sono i tratti che possiamo oggi riconoscere? Si rende anzitutto necessaria una cancellazione degli stereotipi e dei pregiudizi che per lungo tempo hanno accompagnato la mascolinità, il cui modello tradizionale, connotato da sopraffazione, violenza, competizione e dominazione sessuale, va completamente riformulato nel superamento di machismo e dongiovannismo e nell'apertura ad altre forme di espressione del sé, l'omosessualità e la bisessualità. Soprattutto è opportuno adottare uno sguardo che sappia abbracciare le molteplici realizzazioni del maschile in tutte le sfumature: il rapporto con il materno, la genitorialità, il lavoro, talvolta in mansioni tradizionalmente riservate alle donne, le relazioni con i gruppi dei pari, la cura del proprio corpo. I saggi qui presentati, addentrandosi in una tematica affascinante quanto poco frequentata, si propongono di colmare un vuoto, affrontando la questione dell'identità di genere in una prospettiva nuova, nell'idea che ripensare il maschile equivalga a contrapporre il senso solidale e fraterno dell'umanità alla violenza e alla prevaricazione. Saveria Chemotti insegna letteratura italiana di genere e delle donne all'Università di Padova. Ha pubblicato saggi su Foscolo, sul romanticismo italiano ed europeo, sulla narrativa del primo Novecento, su Antonio Gramsci, Tonino Guerra, Giuseppe Berto, su numerosi altri autori e temi otto-novecenteschi, sulla letteratura delle donne. Tra i suoi numerosi scritti per le edizioni Il Poligrafo ha pubblicato La terra in tasca, esperienze di scrittura nel Veneto contemporaneo, 2003. L'inchiostro bianco, madri e figlie nella narrativa italiana contemporanea, 2009. Lo specchio infranto, la relazione tra padre e figlia in alcune scrittrici italiane contemporanee, 2010. A piedi pagina, saggi di letteratura italiana, 2012. Ha inoltre curato la riedizione di Vigilie, 1914-1918, di Antonietta Giacomelli, 2014. Nel 2014 ha esordito come narratrice con La passione di una figlia ingrata, Liguana, finalista alla 34esima edizione del premio letterario Giovanni Comisso.
Numero di catalogo 88.299. Numero di catalogo 88.301, durata 406 minuti.
Reinhold Messner e Roberto Mantovani. Il Duca dell'Avventura, le grandi esplorazioni di Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi. Edizioni Mondadori 2009. Terzogenito di Amedeo d'Aosta e nipote di Vittorio Emanuele II, Luigi Amedeo di Savoia, 1873-1933, è una figura leggendaria. Il principe esploratore sviluppa fin da giovanissimo una forte attitudine all'avventura e al viaggio, iniziando a scalare e ad andare per mare. In un'epoca in cui vaste aree del mondo erano totalmente sconosciute ed esplorarle non era solo un privilegio di pochi, ma un'impresa difficilissima al limite delle possibilità umane, lui si pone tra i protagonisti dell'alpinismo europeo e tra i precursori delle sfide estreme alle vette extraeuropee. Dopo aver messo a segno importanti scalate nelle Alpi, sale per primo il Sant'Elia in Alaska nel 1897, conquista la vetta del Ruwenzori in Africa nel 1906 e guida una spedizione in Karakorum nel 1909, considerata ancora oggi una pietra miliare dell'alpinismo, tentando la salita al K2. Per i mezzi dell'epoca la seconda montagna del mondo si rivela irraggiungibile e il Duca, accompagnato come sempre dalle sue fedeli guide valdostane, è costretto a rinunciare. Tuttavia, riesce comunque ad ottenere un risultato straordinario, stabilendo sul Ciogolisa il record d'altitudine a 7.498 metri. Il volume narra le imprese di questo autentico pioniere, che non si limitano all'alpinismo ma comprendono anche una storica spedizione al Polo Nord nel 1899-1900, in cui viene raggiunta la massima latitudine artica, due circumnavigazioni del globo in nave e la scoperta, pochi anni prima di morire, delle sorgenti del Webi Shebeli in Etiopia. Grazie ad uno straordinario corredo fotografico, in gran parte opera di Vittorio Sella, la narrazione segue da vicino lo svolgersi delle singole spedizioni, descritte nei tratti essenziali e accompagnate da brani desunti dai resoconti ufficiali di viaggio, da lettere e documenti d'epoca. Emerge così il ritratto di una figura eccezionale, dotata di capacità organizzative e strategiche rare, che, unita alla sua indubbia forza di volontà e tempra fisica, hanno permesso a lui e ai suoi compagni d'avventura di scoprire e far conoscere luoghi remoti del pianeta e di indagare da vicino i limiti dell'uomo. Reinhold Messner è considerato tra i più grandi alpinisti di tutti i tempi. È stato il primo a conquistare l'Everest senza ossigeno e a scalare tutti i 14.800. Nel corso delle sue 3.500 imprese è riuscito a compiere circa 100 prime ascensioni, misurandosi sempre con i propri limiti e con quelli della natura, senza mezzi artificiali e in condizioni estreme. È attualmente impegnato nella realizzazione in Alto Adige del Messner Mountain Museum, un circuito museale dedicato alla montagna, la cui sede principale è Castel Firmiano, presso Bolzano. È autore di oltre 50 titoli tradotti in diverse lingue, tra cui si segnalano La montagna nuda, 2003, K2 Chogori, 2004, La mia vita al limite, 2006, e Grido di pietra, 2009, tutti editi da Corbaccio, e il fortunato Nanga Parbat, La montagna del destino, uscito nel 2008 per Mondadori. Roberto Mantovani, giornalista, da anni si occupa di storia dell'alpinismo e di cultura alpina, di himalaismo e di spedizioni sulle montagne lontane. Ha lavorato al CISDAE, il Centro Italiano Studio e Documentazione Alpinismo Extraeuropeo, presso il Museo Nazionale della Montagna, e ha scritto numerosi libri sul tema montagna, pubblicati con i maggiori articoli. È inoltre autore di saggi e articoli sulla storia dell'alpinismo, sullo sci alpinismo, sull'escursionismo e sulla cultura alpina. Attualmente dirige gli speciali del periodico Alp e collabora regolarmente con periodici e quotidiani. Per Mondadori ha firmato, con Carlo Caccia, Omaggio alla montagna, 2008.
Numero di catalogo 88.301. Numero di catalogo 88.365, durata 739 minuti.
Matteo Nucci, È giusto obbedire alla notte, edizioni Ponte alle Grazie 2017. Ai margini della Roma che tutti conosciamo, dove il Tevere crea un'ampia ansa prima di correre verso il mare, vivono uomini e donne che sembrano essersi incontrati solo grazie alle rispettive necessità. Fra baracche e chiatte, uniti dalla gestione di una trattoria improvvisata, mentre si alternano in piccoli lavori nei campi e nella guida dei turisti cittadini attratti dai loro lavori arcaici, essi hanno formato una comunità fuori dal tempo e dal mondo, in cui oggi siamo abituati a vivere. Già da qualche tempo hanno accolto un uomo in fuga. Lo chiamano tutti il dottore, perché sembra venuto ad offrire le sue cure. Ma hanno anche intuito che quest'uomo di quasi 50 anni in realtà si è ritrovato fra loro per curare se stesso. Qual è il suo passato? Qual è il dolore che lo ha strappato alla sua casa? Mentre il respiro del fiume scandisce il tempo della lettura, veniamo attratti nella storia della sua vita, di sua moglie Anna e di sua figlia Teresa, delle sue perdite, del suo coraggio, del suo terrore. Accompagnati da racconti di nutri e di cani, di animali fiabeschi, dai ritmi della natura che si approfondiscono nel cuore della città, conosceremo tutto di questo indimenticabile personaggio, antico e moderno assieme, e apprenderemo di nuovo come solo il dolore possa spingere l'essere umano alla rinascita. Una rinascita che passa per le mani di donne e attraverso una notte cui è giusto obbedire. Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, pubblicando saggi su Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio. Nel 2009 è uscito da Ponte alle Grazie il suo primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici, finalista al Premio Strega 2010. Nel 2011 il romanzo saggio Il toro non sbaglia mai. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi, Einaudi. I suoi racconti sono apparsi in antologie e riviste, soprattutto Il caffè illustrato e Nuovi argomenti. I suoi articoli e reportage di viaggio escono regolarmente sul Venerdì di Repubblica.
Numero di catalogo 88.365. Numero di catalogo 88.517, durata 310 minuti.
Con lo stesso stile di pomodori verdi fritti, Fanny Flagg regala ai suoi milioni di lettori un'altra storia di amore e speranza. L'inverno è alle porte, a Lost River, un piccolo paese nel profondo sud dell'Alabama. Arriva l'anziano Mr. Campbell, orfano dalla nascita, trovato in una culla accanto a una lattina della famosa zuppa, per fuggire dal freddo di Chicago. Subito lo attende una brutta sorpresa. L'albergo dove deve alloggiare è bruciato. Al suo posto, però, ad accoglierlo, c'è la casa di una stravagante signora. Le attenzioni degli abitanti di Lost River lo fanno sentire per la prima volta parte di una comunità. E quando Mr. Campbell conosce Patsy, una bambina timida con una gamba malata di cui nessuno si è mai occupato, viene conquistato dalla sua dolcezza e sente che quella è la sua famiglia. Fanny Flagg è stata attrice e sceneggiatrice televisiva, cinematografica e teatrale. Il suo romanzo Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop è rimasto ai primi posti della classifica del New York Times per 9 mesi, diventando un bestseller mondiale e un film di successo. Tra i suoi libri, tutti disponibili in Burr, ricordiamo Torta al caramello in paradiso, Miss Alabama e la casa dei sogni e Voli acrobatici e pattini a rotelle a Wings Phillips Station.
Numero di catalogo 88517. Numero di catalogo 88530. Durata 660 minuti.
1984 di George Orwell. Edizione Mondadori 2016. Fu grazie all'immaginazione creativa con cui seppe trasformare le sue idee in romanzo che Orwell generò qualcosa di immortale. Il dattiloscritto battuto con tanta fatica dall'autore, un originale su carta inconsistente più 2 copie carbone, ha lasciato le sue mani, è andato per il mondo e l'ha cambiato. Dalla prefazione di Robert Harris. George Orwell, Motiari, Bengala, 1903, Londra, 1950. Pseudonimo di Eric Arthur Blair, nacque in India. Dopo il ritorno in Europa, prese parte alla guerra civile spagnola e divenne corrispondente nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Raggiunse la fama letteraria nel 1945 con La fattoria degli animali, successo confermato nel 1949 dalla pubblicazione di 1984.
Numero di catalogo 88530. Numero di catalogo 88546, durata 1876 minuti. Carlos Ruiz Zafón, Il labirinto degli spiriti, edizione Mondadori 2016. Barcellona, fine anni 50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i cunicoli del cimitero dei libri dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato la vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la moglie Bea e il fedele amico Fermin stanno cercando di salvarlo. Proprio quando Daniel crede di essere arrivato ad un passo dalla soluzione dell'enigma, un complotto ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare si estende fino a lui dalle viscere del regime. È in quel momento che fa la sua comparsa Alicia Gris, un'anima emersa dalle ombre della guerra, per condurre Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo. 12 anni dopo L'ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera monumentale
per portare a compimento la serie del cimitero dei libri dimenticati. Il labirinto degli spiriti è un romanzo inebriante, fatto di passioni, intrighi e avventure. Attraverso queste pagine ci troveremo di nuovo a camminare per stradine lugubri avvolte nel mistero, tra la Barcellona reale e il suo rovescio, un riflesso maledetto della città. E arriveremo finalmente a scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua intensità e al tempo stesso celebra maestosamente il mondo dei libri, l'arte di raccontare storie e il legame magico che si stabilisce tra la letteratura e la vita. Carlos Ruiz Zafón è uno degli scrittori più conosciuti nel panorama della letteratura internazionale dei nostri giorni e l'autore spagnolo più letto in tutto il mondo dopo Cervantes. Le sue opere sono state tradotte in più di 50 lingue. Ha cominciato la sua carriera nel 1993 con un libro per ragazzi, Il Principe della Nebbia, che insieme col Palazzo della Mezzanotte e Le Luci di Settembre forma la trilogia della nebbia. A questa serie è seguito poi Marina. Nel 2001 ha pubblicato L'ombra del vento, Mondadori 2004, il primo romanzo della saga del cimitero dei libri dimenticati, che comprende Il gioco dell'angelo, Il prigioniero del cielo e Il labirinto degli spiriti. Un universo letterario che si è trasformato in uno dei più grandi fenomeni editoriali dei cinque continenti. I suoi romanzi in Italia sono tutti pubblicati da Mondadori. Numero di catalogo 88.546. Numero di catalogo 88.572, durata 402 minuti.
Antonio Manzini, Pista Nera, Edizioni Sellerio 2013. Semisepolto in mezzo a una pista sciistica sopra Champoluc, in Val d'Aosta, viene rinvenuto un cadavere. Sul corpo è passato un cingolato in uso per spianare la neve, smembrandolo e rendendolo irriconoscibile. Poche tracce lì intorno per il vicequestore Rocco Schiavone, da poco trasferito ad Aosta. Briciole di tabacco, lembi di indumenti, resti organici di varia pezzatura e un macabro segno che non si è trattato di un incidente, ma di un delitto. La vittima si chiama Leone Micichè. È un catanese di famiglia di imprenditori vinicoli, venuto tra le cime e i ghiacciai ad aprire una lussuosa attività turistica insieme alla moglie Luisa Peck, un'intelligente bellezza del luogo che spicca tra le tante che stuzzicano i facili appetiti del vicequestore. Davanti al quale si aprono tre piste: la vendetta di mafia, i debiti, il delitto passionale. Difficile individuare quella giusta. Data la labilità di ogni cosa, dal clima alle passioni, all'affidabilità dei testimoni, in quelle strette valli dove tutti sono parenti, tutti perfettamente a loro agio in quelle straricche contrade, tra un negozietto dai prezzi stellari, un bar odoroso di vin brûlé, la scuola di sci, il ristorante alla mano dalla cucina divina. Quello di Schiavone è stato un trasferimento punitivo. È un poliziotto corrotto, ama la bella vita. È violento, sarcastico nel senso più romanesco di esserlo, saccente, infedele, maleducato con le donne, cinico con tutto e chiunque, e odia il suo lavoro. Però ha talento. Mette un tassello dietro l'altro nell'enigma dell'inchiesta, collocandovi vite e caratteri delle persone come fossero frammenti di un puzzle. Non è un brav'uomo, ma non si può non parteggiare per lui. Forse per la sua vigorosa antipatia verso i luoghi comuni che ci circondano, forse perché è l'unico baluardo contro il male peggiore, la morte per mano omicida, in natura la morte non ha colpe, o forse per qualche altro motivo che chiude in fondo al cuore. Antonio Manzini, attore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Sangue Marcio e La giostra dei criceti. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista nera, cui sono seguiti La costola di Adamo, 2014, Non è stagione, 2015, Era di maggio, 2015, tutti pubblicati da questa casa editrice, e Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, 2016, che raccoglie racconti precedentemente usciti in altre antologie gialle di Sellerio. Il racconto satirico Sull'orlo del precipizio è comparso nel 2015.
Numero di catalogo 88.572. Numero di catalogo 88.583. Durata 520 minuti.
Wendell Berry. Anna Coulter. Traduzione di Vincenzo Perna. Lindau Edizioni 2014. Anna Coulter ha alle spalle due matrimoni e tre figli. Ormai vedova, trascorre la vecchiaia nella sua fattoria del Kentucky, ricordando le vicende della propria esistenza, le gioie e le tragedie della gioventù, il periodo della guerra, il lavoro della fattoria, i rapporti con i vicini, l'allontanamento dei figli, il ritorno del nipote scomparso, e rileggendole con la sensibilità e la saggezza che gli anni hanno distillato. Per Anna, ormai prossima al termine della vita, l'unica certezza sta nell'accettazione dell'incertezza del mondo. Dopo Jiber Crow, sempre edito da Lindau, con Anna Coulter, Berry aggiunge un altro affascinante tassello alla galleria di personaggi memorabili che popolano Port William, una comunità immaginaria ma assolutamente vera. Attraverso le vicende degli individui laboriosi, saggi, fieri e non di rado bizzarri che la compongono, Berry ci offre un vivido ritratto della vita di un piccolo centro di uno stato del sud, all'ombra dei grandi eventi della storia americana, dalla Grande Depressione alla Seconda Guerra Mondiale, dall'avvento della società del benessere al declino provocato dall'abbandono delle campagne. Ma in pari tempo ci parla dell'uomo, del suo bisogno di stare in comunità, del suo rapporto con l'ambiente e con la terra. Guardando al passato senza nostalgie, Anna Coulter si rivela un'opera piena di forza, di amore per il mondo rurale, di devozione per la sua bellezza e di compassione per i suoi abitanti, e al tempo stesso una lucida riflessione sul precario equilibrio tra uomo e natura e sulle minacce che incombono sulla società contemporanea. Romanziere, poeta e critico culturale, ma anche agricoltore, attivista ecologista, pacifista, Wendell Berry è nato nel 1934. Autore di saggi, romanzi, raccolte di poesie, ha ricevuto una lunga serie di riconoscimenti e fellowship e ha insegnato in diverse università nordamericane. Critico di quella che chiama l'economia faustiana del nostro tempo, Berry intreccia la riflessione poetica e spirituale sui valori della vita rurale con i temi del rispetto ambientale e dell'agricoltura sostenibile, pronunciando una condanna impietosa dell'American Way of Life. Oggi vive con la moglie in una fattoria del natio Kentucky. Di lui, Lindau ha pubblicato Jiber Crow, il suo primo romanzo tradotto in italiano.
Numero di catalogo 88.583. Numero di catalogo 88.622. Durata 458 minuti.
Tadeusz Pankiewicz, il farmacista del ghetto di Cracovia. UTET 2017. Quando in un quartiere periferico di Cracovia viene creato da autorità il ghetto ebraico il 3 marzo del 1941, Tadeusz Pankiewicz ne diventa suo malgrado un abitante. Pur senza essere ebreo, infatti, gestisce l'unica farmacia del quartiere. Contro ogni previsione, contro ogni logica di sopravvivenza, decide di rimanere e di tenere aperta la sua bottega, resistendo ai diversi tentativi di sgombero, agli ordini perentori di chiusura e trasferimento. Rimarrà anche quando il ghetto verrà diviso in due e in gran parte sfollato, quando diventerà sempre più difficile giustificare la necessità della sua presenza. Grazie a questa sua condizione anomala, coinvolto ed estraneo allo stesso tempo, Pankiewicz diventa una figura cardine del ghetto. Si fa testimone delle brutalità del nazismo, fedele cronista dei fatti e silenzioso soccorritore, cercando in tutti i modi di salvare la vita e, quando impossibile, almeno la memoria delle migliaia di ebrei del ghetto di Cracovia. Mescolando il rigore della ricostruzione e la delicatezza del ricordo, Tadeusz Pankiewicz ci restituisce la sua versione di questa grande tragedia, raccogliendo le storie di chi ha subito impotente la soluzione finale e le storie di chi ha invece provato a reagire. I disperati tentativi di resistenza armata, la ricerca del cianuro di potassio come extrema ratio in caso di cattura, le fughe attraverso le fogne cittadine. Il farmacista del ghetto di Cracovia racconta tutta l'assurdità di un momento storico in cui il capriccio del caso decise il destino di molti, ma anche l'incredibile resilienza degli esseri umani di fronte all'orrore. Come dice un cliente a Pankiewicz: «Dottore, mi dica, come mai ci sono così pochi pazzi in giro dopo tutto quello che la gente ha dovuto sopportare? Possono le cellule grigie del nostro cervello reggere così tanto dolore?» Tadeusz Pankiewicz, Szambor, 21 novembre 1908, Cracovia, 5 novembre 1993, polacco cattolico, ha vissuto nel ghetto di Cracovia durante l'occupazione tedesca. Titolare della farmacia all'Aquila dal 1933, dopo la creazione del ghetto nel 1941, ha scelto di tenere ugualmente aperta la sua attività, aiutando migliaia di ebrei. Per il suo valore, nel 1983 ha ricevuto dall'Istituto Yad Vashem, l'ente nazionale per la memoria della Shoah, il riconoscimento di giusto tra le nazioni. A partire da quello stesso anno, la farmacia è diventata parte del Museo della Farmacia di Cracovia. Marcello Peccetti insegna storia della Shoah presso l'Università di Roma III. Direttore della Fondazione Museo della Shoah di Roma, fa parte della commissione storica della Fondation pour la Mémoire de la Shoah e del comitato scientifico di IAJAD in UNUM di Parigi. Membro della commissione per il restauro del blocco 21 del museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano, è stato consulente storico della RAI e di diverse produzioni cinematografiche, tra cui La vita è bella di Roberto Benigni. Tra le sue pubblicazioni, album Auschwitz Einaudi 2008 e il libro della Shoah italiana Einaudi 2015.
Numero di catalogo 88.622. Numero di catalogo 88.679. Durata 386 minuti.
Pia Pera. Al giardino ancora non l'ho detto. Edizioni Ponte alle Grazie, 2016. Per molti versi avrei preferito non dover pubblicare questo libro, che non esisterebbe se una delle mie scrittrici preferite, non posso nemmeno incominciare a spiegare l'importanza che ha avuto nella mia vita, professionale ma soprattutto personale, il suo Orto di un perdigiorno, non si trovasse in condizioni di salute che non lasciano campo alle speranze. Eppure, l'Orto di un perdigiorno si chiudeva con una frase che mi è sempre sembrata un modello di vita, un obiettivo da raggiungere. Ho la dispensa piena. Oggi questa dispensa, forse proprio grazie alla sua malattia, Pia ha trovato modo di aprircela, anzi di spalancarcela. e la scopriamo davvero piena di bellezza, di serenità, di quelle che James Herriot ha chiamato cose sagge e meravigliose, di un'altra speranza. È davvero un dono meraviglioso quello che in primo luogo Pia Pera ha fatto a se stessa e che poi, per nostra fortuna, dopo una lunga riflessione ha deciso di condividere con i suoi lettori. Non posso aggiungere molto se non raccomandare con tutto il mio cuore la lettura di un libro che, come pochi altri, ci aiuta a comprendere la straordinaria avventura di stare al mondo. Luigi Spagnol. Pia Pera, 1956-2016. Ha scritto di natura, paesaggio e giardino in L'orto di un perdigiorno, Ponte alle Grazie, Contro il giardino, Ponte alle Grazie, Giardino e ortoterapia, Salani, Le vie dell'orto, Terre di mezzo, Il giardino che vorrei, Ponte alle Grazie. Ha pubblicato due libri di narrativa, La bellezza dell'asino e Diario di Lo. Tra i classici russi da lei curati e tradotti, tre racconti di Chekhov, Poland, La vita dell'arciprete Avvakum, Adelphi, Eugeni Onegin di Pushkin, Marsiglio. Per Salani ha tradotto Il giardino segreto di Francis Hodgson Burnett, di cui ha realizzato una trasposizione teatrale insieme a Lorenza Zambon. Ha ideato www.ortidipace.org.
Numero di catalogo 88.679. Numero di catalogo 88.689. Durata 317 minuti. Flavia Borelli. Sesso, amore e croccantini. Edizione Fazzi 2016. Storia d'amore e sesso fra Giuda, giovane gattone di campagna, bello, un po' magico e grosso come una lince, e Micio Ara, matura gattina di città dalle zampe lunghissime e il manto nero, ammaliante come una pantera. Esasperata dal perenne calore della Micia, che da tempo reclama il suo diritto all'amore, la padrona di Micio Ara richiede incomodato d'uso un rustico gatto maschio. Nonostante una sua vita mondana, la donna è la tipica signora sola di mezza età, con gatto, anzi gatta, e desideri analoghi a quelli della Micia, cui tuttavia sembra aver rinunciato da tempo dopo una serie di sventure sentimentali. Le amiche e gli amici che fanno da coro ipotizzano che se la Micia riuscisse a risolvere i suoi problemi amorosi si romperebbe l'incantesimo malefico che accomuna gatta e umana, che finalmente potrebbe uscire dalla sua solitudine. Nel corso di una sola lunga giornata, esaltante per la Micia e per il gattone, meno per la povera padrona, mentre Giuda e Micio Ara si danno da fare tra tonnellate di croccantini, vetri rotti e urlacci, la donna deve comunque recarsi al lavoro, tra telefonate e perentorie suonate di campanello, proteste dei vicini e schiamazzi. Durante ore per lei massacranti, riaffiorano così i ricordi di una vita, felicità, tristezze, episodi comici, lutti. Ma cala finalmente la notte. E chissà che Giuda non abbia rotto l'incantesimo. Flavia Borelli avrebbe dovuto fare l'avvocato a Firenze, invece decise di fare l'attrice a Roma. Diventata in seguito regista radiofonica e televisiva, ha lavorato lunghi anni in Rai senza mai smettere di scrivere per proprio conto, sceneggiature, testi teatrali, racconti. Ama la coerenza, la musica, gli autori tedeschi, i film francesi, i ristoranti sul mare e i gatti che le hanno ispirato questo romanzo. Numero di catalogo 88.689. Numero di catalogo 88.694. Durata 309 minuti. Oliviero Bea. Mio nipote nella giungla. Edizione Chiare Lettere 2016. Soprattutto per un giovane o per un neonato, il futuro è una muraglia altissima, apparentemente insuperabile, e la giungla in cui siamo precipitati sembra inestricabile. Difficile trovare una direzione. A proteggere il novello Mowgli dalle insidie e dai pericoli non ci sarà nessuna pantera Bagheera, dovrà cavarsela da solo. Ma qualcosa per lui possiamo fare da qui, ora, senza aspettare. Chiarirgli le idee, avviarlo o riavviarlo al coraggio e alla libertà di pensiero. E questo libro ci prova, cercando di accorciare le distanze tra noi abitanti di una palude maleodorante, certo italiana ma sempre più planetaria, e la vegetazione minacciosa che attende i nostri nipoti. Acuto e tagliente come sempre, Bea, questa volta, racconta il presente per superarlo, per trovare le parole che non abbiamo più e quelle che non abbiamo ancora, sospesi tra un passato senza ricordi consapevoli e un avvenire pressoché indecifrabile. La salute è come merce, la sindrome da cucina che avanza, la desertificazione del sapere, il clima impazzito, la memoria truccata, la politica ma anche la camorra e l'ISIS, il fondamentalismo finanziario del denaro, il messaggio evangelico tra banche, massonerie e mafie, la paura, l'amicizia, gli altri spariti dai nostri orizzonti, insomma, la vita che siamo al tempo di Facebook, Instagram e Snapchat. Un oggi usurato ed estenuato, consumato ancora prima di esserci. Ecco qualche utensile per il nostro Mowgli e per noi che siamo qui. Senza illusioni, ma con un afflato umano intergenerazionale che non spenga le fiammelle interiori di speranza. Oliviero Bea è uno dei più noti giornalisti e conduttori radio-televisivi italiani. Le sue trasmissioni, regolarmente censurate da ogni parte politica, hanno avuto grande seguito e continuano ad essere ricordate dal pubblico. Ha scritto per La Repubblica e vari quotidiani e settimanali ed è ora editorialista del Fatto Quotidiano, di cui è cofondatore. Molti suoi libri, anche di poesie. Per Chiare Lettere ha pubblicato Italiopoli, I Nuovi Mostri, Dopo di lui il Diluvio, Il Culo e lo Stivale. Numero di catalogo 88.694. Numero di catalogo 88.739. Durata 422 minuti.
Di Elmar Green, Vento del Sud. Traduzione di Pietro Zveteremic. Marcos y Marcos, 2016. Einari è un uomo buono. Ama la sua terra. Il profumo dei boschi finlandesi che si scioglie nell'aria a primavera, quando soffia tiepido il vento del sud. Einari è un uomo paziente. Ha la forza del suo corpo contadino, la sua Elsa, che fa di una cena a latte e patate una festa. Due bambini che coltivano girasoli in un pugno di terra. Perché lamentarsi, quindi, se il padrone, dopo anni di lavoro durissimo, ti assegna una misera casetta su un lembo sassoso all'ombra? Perché protestare quando scopri che ti rivendono come manodopera per molto più di quello che danno a te? Einari il suo mondo lo tiene tra le braccia. Suo fratello Vilo, no. Lui è giovane, inesperto. La sua ribellione è assoluta. Vilo questi torti non li accetta. È pronto persino a rinunciare alla donna amata, solo perché è la figlia di quel padrone avido e prepotente. Vilo è un vulcano di giustizia. Dice quello che pensa e fa quello che dice. Einari invita Vilo alla prudenza. Capisce le barzellette in ritardo. Parla poco. Ma non c'è mai nulla che gli sfugga. Mentre lavora il burro con le mani, mentre trasporta tronchi sulle piste gelate, pensieri ed emozioni mettono lentamente radice dentro di lui. Crescono robusti nelle lunghe notti di trincea, quando governi lontani lo strappano ai boschi, alla sua famiglia, per mandarlo a combattere una guerra non sua. Gli raddrizzano la schiena quando torna nella patria devastata, dove troppi hanno sofferto, mentre alcuni si arricchivano sfruttando la guerra. Esplodono infine una notte di abbracci silenziosi e vino, in un urlo nel buio, in un canto, quasi in una danza. E all'alba è un uomo libero, che non ha più paura di niente. Leinari, che offre la faccia al nuovo vento del sud. Vento del sud ha il dono dei romanzi più belli di farti sentire il fuoco che arrossa la faccia rientrando a casa dal bosco, di riempirti di apprensione per la bella che soffre per colpe non sue, di farti odiare l'ingiustizia e celebrare la forza incontenibile della libertà. Un capolavoro da riscoprire. Elmar Green è lo pseudonimo di Aleksandr Vasilievich Yakimov, nato nel 1909 in una famiglia contadina nella campagna russa ai confini con la Finlandia. Poeta e autore di diversi romanzi, ha raggiunto la notorietà con Vento del Sud, vincitore del premio Stalin e tradotto in molte lingue.
Numero di catalogo 88.739. Numero di catalogo 88.748, durata 624 minuti.
Franco Cardini, Il Califfato e l'Europa, UTET 2016. Crociata, jihad, guerra di religione, scontro di civiltà sono parole che sembravano appartenere ormai ai libri di storia e a epoche spaventose molto lontane dalla nostra. Eppure nell'escalation di tensione e di allarme mediatico, incominciata con l'attentato delle Torri Gemelle di New York l'11 settembre del 2001 e rinfocolata oggi dagli orrori perpetrati in Francia e nel mondo dai terroristi dello Stato Islamico, queste parole sono tornate drammaticamente attuali. Ma esiste davvero un conflitto tra culture e civiltà incompatibili? E se davvero siamo in guerra, quando è iniziata? Chi l'ha dichiarata e perché? Davvero l'Occidente incarna i valori di democrazia, libertà e tolleranza in cui tutti noi sosteniamo di identificarci? La storia dei rapporti tra Europa e Islam, dal Medioevo all'età contemporanea, è lunga e complessa, in un'alternanza di paci e di guerre e persino di alleanze e di strettissimi rapporti diplomatici e commerciali. Eppure al giorno d'oggi i media raccontano quotidianamente la cronaca di una coesistenza impossibile, di uno scontro di cui sempre più è difficile individuare le cause. In un libro che muove dagli albori della religione islamica per arrivare fino ai giorni nostri, Franco Cardini esplora le diverse fasi della storia di amore e odio tra l'Europa e il vicino Oriente, soffermandosi sui momenti chiave dell'illuminismo, dell'orientalismo ottocentesco, delle trame britanniche negli anni delle grandi guerre del secolo scorso, per gettare luce sulle troppe ombre delle vicende degli ultimi decenni. Dalla nascita di Israele e dall'Egitto di Nasser, passando per le periferie della Guerra Fredda, Cardini fa luce su un drammatico susseguirsi di errori politici, di governi bugiardi e di guerre ingiuste che hanno dato forma agli anni carichi di paura e di incomprensione in cui stiamo imparando a vivere. Franco Cardini è professore emerito presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane della Scuola Normale Superiore di Pisa. Collabora con la RAI e con vari giornali tra cui Avvenire, Quotidiano Nazionale, Il Sole 24 Ore, Il Secolo XIX. Tra i suoi saggi storici ricordiamo L'avventura di un povero crociato, Mondadori 1997, Giovanna d'Arco, Mondadori 1999, Europa e Islam, La Terza, 1999, I Re Magi, Marsilio, 2000, Astrea e i Titani, La Terza, 2003, Lawrence d'Arabia, Sellerio, 2006, I Templari, Giunti, 2011, Gerusalemme, Il Mulino, 2012, Istanbul, Il Mulino, 2014, L'Appetito dell'Imperatore, Mondadori, 2014, L'ipocrisia dell'Occidente, La Terza, 2015. Un uomo di nome Francesco, Mondadori, 2015.
Numero di catalogo 88.748. Numero di catalogo 88.768, durata 145 minuti.
Jana Cerna, In culo oggi no, traduzione di Alessio Cobianchi, E.O. Edizioni, 2011. Le fiche si cuciono su misura e al sarto gli si dice: mi ci metta una fodera di seta e non metta bottoni, tanto la porterò slacciata. Si cuciono quindi così, come la biancheria da uomo. Se nei versi di Jana Cerna l'erotismo è lieve e scanzonato, nella lettera all'amante si arriva a toni pornografici tali da lasciare a bocca aperta anche i lettori più spregiudicati. Ciò che stupisce poi è come questa prosa pornografica sia così bene amalgamata con le riflessioni filosofiche ed esistenziali della stessa autrice. Jana Cerna è nata a Praga nel 1928. Sua madre era Milena Jesenska, la famosa Milena di Kafka. Jana è stata negli anni dello stalinismo uno dei personaggi chiave dell'underground praghese, un movimento con molte analogie con la Beat Generation americana. I suoi testi, inediti per più di 30 anni, sono stati pubblicati per la prima volta a Praga nel 1990 dall'editore Concordia.
Numero di catalogo 88.768. Numero di catalogo 88.803, durata 1.165 minuti.
Il simpatizzante di Viet Than Nguyen, edizioni Neri Pozza 2016. È il mese di aprile del 1975 a Saigon, il mese nel quale la guerra che va avanti da tempo immemorabile ha cominciato ormai a perdere i pezzi. In una villa dalle mura ricoperte di cocci di vetro e di filo spinato arrugginito, il generale capo della Polizia Nazionale del Vietnam del Sud, colto da improvvisa insonnia, vaga tra le stanze con la faccia di un pallore verdognolo. Il fronte settentrionale ha ceduto dinanzi all'avanzata dei Viet Cong. Gli aerei americani decollano giorno e notte con a bordo donne, bambini ed orfani, e l'ordine ufficiale di evacuazione tarda a venire soltanto per evitare la rivolta in città. A bordo di un C-130 con un volo coperto, il generale si appresta a raggiungere gli Stati Uniti con la famiglia e parte dei suoi uomini. Ufficiale magro dal portamento impeccabile, il generale crede in Dio, nella moglie, nei figli, nei francesi, negli americani e nell'assoluta fedeltà del suo uomo di fiducia, il solo tra i suoi sottoposti ad abitare a casa sua, il capitano. Non sa che il capitano è in realtà una spia, un dormiente, un uomo con due facce che fotografa in gran segreto ogni rapporto e dispaccio e l'invia a Man, suo addestratore tra le file Viet Cong. Figlio illegittimo di una vietnamita e di un prete cattolico francese, il capitano ha studiato in un piccolo college della California meridionale, spedito da quelle parti da Man con una borsa di studio e il compito di apprendere la mentalità degli Stati Uniti, un paese che, ai suoi occhi, si rivela subito così scioccamente narcisista da definire tutto super. I supermercati, le superstrade, Superman, il Super Bowl, eccetera. Animato da un'autentica fede nel comunismo, rientrato in patria, ha sostenuto con tale rigore la sua parte di agente doppio giochista da risultare insospettabile agli occhi di tutti, anche a quelli di Bon, l'amico di lunga data, che è entrato a far parte del famigerato Phoenix Program della CIA. In una Saigon in preda alla confusione, al caos e al terrore, il capitano, il generale e il nutrito gruppo di fuggiaschi scappano sotto la tempesta di fuoco dei Viet Cong tra una pioggia di razzi e granate che lasciano sulla pista dell'aeroporto della città i corpi inerti di moglie e figlio di Bon. Una volta a Los Angeles, nella città del futile mondo del cinema, gli orrori della guerra sembrano lontani. Ma un dilemma atroce attende il capitano. Seguire le cose che contano, come l'ideologia e il credo politico, oppure lasciare prevalere le illusioni della giovinezza, salvando la vita a Bon, l'amico con cui ha sigillato un patto di sangue durante l'adolescenza. Romanzo che offre il ritratto impareggiabile di un uomo con due menti diverse, di un rivoluzionario che dinanzi al terribile esito dei suoi ideali non cessa per questo di scrutare l'oscurità con pensieri scandalosi, speranze eccessive e sogni proibiti. Il simpatizzante ha riscosso, al suo apparire negli Stati Uniti, l'entusiasmo di critica e pubblico, vincendo il premio Pulitzer 2016 per la narrativa e figurando come libro dell'anno sul New York Times e i maggiori organi di stampa internazionali. Viet An Nguyen insegna English and American Studies and Ethnicity alla University of Southern California. È autore di Race and Resistance, Literature and Politics in Asian America, Oxford University Press 2002, e di Nothing Ever Dies, Vietnam and the Memory of War, una potente riflessione su come scegliamo di ricordare e dimenticare, Kirkus Reviews. Il simpatizzante è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 88.803. Numero di catalogo 88.815, durata 1025 minuti.
Scomparsa di Joyce Carol Oates, Mondadori 2016. In una foresta dove i pini si susseguono all'infinito e le pendici cadono a picco, ci si può perdere. Ma Cressida Mefaed, 19 anni, non si è persa. Attorno alla mezzanotte del 9 luglio è stata vista in compagnia di Brett Kinkhead, caporale dell'esercito rientrato dall'Iraq ed ex fidanzato della sorella Juliet, poi scomparsa, Con l'apparente facilità con cui un serpente, contorcendosi, si libera della pelle ormai secca e logora. L'intera comunità della piccola cittadina di Carthage inizia una ricerca frenetica della ragazza e di un colpevole. Ma, mentre le piste finiscono una dopo l'altra in un vicolo cieco, la superficie molto per bene della città inizia a mostrare le prime crepe. Chi sono davvero Zeno e Arlette, i genitori della ragazza scomparsa? E la sorella Juliet è proprio la figlia serena e solare, facile d'amare, che tutti conoscono. Perché lei e Beth hanno rotto il fidanzamento al suo ritorno dalla guerra? Fantasmi e segreti spaventosi sembrano incombere da luoghi remoti dell'animo di molti cittadini di Carthage, inquietanti e mai esplorati, come i boschi fitti di quella foresta, così vicina ai borghesissimi quartieri residenziali. Cressida Mefaid è una figlia ombrosa, troppo intelligente, dotata di una ferocia puritana che l'ha tenuta lontana dagli uomini. Ma è davvero solo questo? Perché i genitori hanno scelto per lei un nome così strano che suona come una maledizione? Cressida, la donna che nessuno ama. Joyce Carols torna a toccare i temi che ossessionano la sua migliore narrativa. L'ipocrisia delle piccole comunità pronte a coprire i peggiori segreti e la capacità umana di abbandonarsi alla violenza. E lo fa mettendo sotto la sua precisissima lente di scrittore il dramma di una famiglia che pensa di aver perso la propria figlia, la solitudine di un ragazzo che deve affrontare da solo gli incubi della guerra e il bisogno di una ragazza di esiliarsi dalla propria famiglia per cercare una possibile redenzione. Nata nel 1938 a Lockport, vicino a New York, Joyce Carols ha scritto più di 40 tra romanzi, raccolte di racconti e di poesie, lavori teatrali e saggi critici. Ha insegnato per molti anni all'Università di Princeton. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il National Book Awards e il Penn Malamud Awards. È unanimemente riconosciuta come una delle voci più importanti della letteratura mondiale contemporanea.
Numero di catalogo 88.815. Numero di catalogo 88.818, durata 482 minuti.
Il signor Norris se ne va, di Christopher Isherwood, Adelphi Editore 2016. Parrucchino, passaporto falso, talento da fabulatore. Arthur Norris colpisce immediatamente l'alter ego di Christopher Isherwood, il giovane William Bradshaw, che lo incontra nello scompartimento di un treno diretto in Germania. Col tempo Norris si rivelerà un avventuriero incline al misfatto e allo sperpero, un simpatizzante comunista che folleggia disinvolto nel basso ventre della Berlino dei primi anni 30, persuaso che il suo mantenimento sia un privilegio dei più ricchi, ma meno intellettualmente dotati, membri della comunità, e che la vita sarebbe ben triste se ogni tanto non ci concedessimo qualche ricompensa. In pratica l'amico perfetto per William, approdato a Berlino per vivere una vacanza prolungata, lontana dalle costrizioni della famiglia e della madrepatria, con l'ausilio di qualche lezione privata d'inglese. Finché, nell'inverno del 1933, il gioco inizierà a farsi troppo serio, la commedia cederà il passo alla spy story, e bisbigli e paura, arresti e sparizioni cominceranno ad accompagnarsi a un improvviso, diffuso orgoglio di essere biondi. Tutta la città pareva sotto l'influsso epidemico di una paura subdola e infettiva. La potevo sentire, come influenza, nelle mie ossa. Quando le prime notizie sulle perquisizioni domiciliari cominciarono a diffondersi, mi consultai con la signora Schroeder in merito alle carte che mi erano state affidate da Bayer. Le nascondemmo, insieme alla mia copia del manifesto del Partito Comunista, sotto il mucchio di legna da ardere in cucina, Per togliere e rimettere a posto la pila di legna ci volle mezz'ora, e prima che avessimo finito, le nostre precauzioni cominciarono a sembrarci piuttosto puerili. Avevo un poco di vergogna di me stesso, ed esagerai perciò l'importanza e il pericolo della mia posizione alla signora Schroeder, che ascoltò con rispetto, ma con crescente indignazione. «Volete dire che oserebbero venire nel mio appartamento, signor Bradshaw? Ebbene, vengano, quegli sfrontati. Si provino a farlo. Li prenderò a ceffoni. Ve lo dico io». Di Christopher Isherwood, 1904-1986, Adelphi ha pubblicato Un uomo solo, 2009, La violetta del Prater, 2011, Addio a Berlino, 2013, e Viaggio in una guerra, 2007. Scritto insieme a W. H. Auden. Il signor Norris se ne va, una delle più celebri storie berlinesi, è uscito per la prima volta nel 1935.
Numero di catalogo 88.818. Numero di catalogo 88.946. Durata 1.007 minuti.
Lucinda Riley, La ragazza nell'ombra, Le sette sorelle. Traduzione di Leonardo Taiuti, Giunti Editore, 2017. Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e cucina, Star è la terza delle sei figlie adottive del magnate Passalt e vive da sempre nell'ombra dell'esuberante sorella Cece. Fin da piccole le due sono inseparabili, hanno un linguaggio segreto che comprendono solo loro e hanno passato gli ultimi anni viaggiando per il mondo, guidate dallo spirito indomito di Cece, di cui Star è abituata ad assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo due settimane dalla morte del padre, Cece decide che per entrambe è arrivato il momento di fissare un punto fermo nelle loro vite e mostra a Star il magnifico appartamento sulle rive del Tamigi che ha intenzione di comprare per loro. Per la prima volta nella sua vita, però, Star sente che qualcosa in lei è cambiato. Quel rapporto quasi simbiotico sta rischiando di soffocarla. È ora di trovare finalmente la propria strada, cominciando dagli indizi che Passalt le ha lasciato per metterla sulle tracce delle sue vere origini. Una statuetta che raffigura un gatto nero, il nome di una donna misteriosa vissuta quasi 100 anni prima, e il biglietto da visita di un libraio londinese. Ma cosa troverà tra i volumi polverosi di quella vecchia libreria antiquaria? E dove vuole condurla realmente Passalt? Segreti e destini magistralmente intrecciati formano la vincente enigma che Star dovrà decifrare nel terzo straordinario capitolo della saga bestseller. Lucinda Riley è nata in Irlanda e ha esordito come scrittrice a 24 anni. I suoi romanzi sono dei bestseller internazionali che hanno venduto 8 milioni di copie nel mondo e sono tradotti in 39 paesi. Lucinda vive tra il Norfolk e il sud della Francia con il marito e i quattro figli. Per Giunti sono usciti con enorme successo Il giardino degli incontri segreti, 2012, La luce alla finestra, 2013, Il segreto della bambina sulla scogliera, 2013, Il profumo della rosa di mezzanotte, 2014, L'angelo di Marchmont Hall, 2015, Il segreto di Elena, 2016 e i primi due volumi di una saga di 7 libri, Le sette sorelle, 2015 e Ellie nella tempesta, 2016. La saga diventerà una serie TV prodotta a Hollywood.
Numero di catalogo 88.946. Numero di catalogo 88.950, durata 1.317 minuti.
Ezio Amadini, Dies Irae, Watson, 2017. Anno 2050. Sullo sfondo della corsa allo spazio, rinvigorita dalla realizzazione di un ascensore spaziale internazionale, si sviluppa un'intricata vicenda di terrorismo globale. Un'inquietante e potente triade incarica uno scaltro mercenario americano di portare a compimento un incredibile quanto diabolico progetto, il Diesire, destinato a colpire e fermare il progresso scientifico e tecnologico dell'umanità, considerato opera del diavolo. Salvatore Esposito, detective alle dipendenze del più grande gruppo industriale del mondo, dovrà fronteggiare e prevenire una gravissima minaccia in grado di riportare l'intera umanità indietro di oltre 50 anni, con l'aiuto di una strana intelligenza artificiale e di una ex pilota di aerei da caccia. Ezio Amadini, Roma 1956. Laureato in economia e commercio, figlio di un giornalista parlamentare e di una colta casalinga, entrambi divoratori di libri, Ezio ha avuto la straordinaria fortuna di crescere in un ambiente intellettualmente stimolante, costantemente avvolto dalla musica e dalla letteratura. Collabora con la rivista Andromeda e Diesire è il suo romanzo d'esordio.
Numero di catalogo 88.950. Numero di catalogo 88.954, durata 558 minuti.
Jane Shemelt, Una famiglia quasi perfetta, Newton Compton, 2017. Jenny è un medico, sposata con un famoso neurochirurgo e madre di 3 adolescenti, ma quando la figlia quindicenne, Naomi, non fa ritorno a casa dopo scuola, la vita perfetta che Jenny credeva di essersi costruita va in pezzi. Le autorità lanciano l'allarme e parte una campagna nazionale per cercare la ragazza, ma senza successo. Naomi è scomparsa nel nulla e la famiglia è distrutta. I mesi passano e le ipotesi peggiori, rapimento, omicidio, diventano sempre più plausibili. Ma in mancanza di indizi significativi, l'attenzione sul caso si affievolisce. Jenny però non si arrende. A un anno dalla sparizione della figlia sta ancora cercando la verità, anche se ogni rivelazione, ogni tassello, sembra allontanarla dalle certezze che aveva. Presto capisce che le persone di cui si fidava nascondono terribili segreti, Naomi per prima. Seguendo le flebili tracce che la ragazza ha lasciato dietro di sé, Jenny si accorgerà che sua figlia è molto diversa dalla ragazza che pensava di aver cresciuto. Una famiglia quasi perfetta, grande successo internazionale, è un thriller ad alta tensione da cui sarà difficile staccarsi. Jane Shemelt. Jane. J-A-N-E. Shemelt. S-H-E-M-I. L.T. È un medico di professione e ha conseguito una laurea in scrittura creativa alla Bristol University e una specializzazione all'Università di Bath. Il suo romanzo d'esordio, Una famiglia quasi perfetta, è diventato un bestseller internazionale e le ha dato un'immediata notorietà. Con la Newton Compton ha pubblicato anche Un delitto quasi perfetto. Vive a Bristol con il marito, professore di neurochirurgia, e i loro 5 figli. Per maggiori informazioni visitate il suo sito janeschmidt.wordpress.com e la pagina Twitter.
Numero di catalogo 88.954. Numero di catalogo 88.955. Durata 727 minuti.
Jane Shemilt. Una famiglia quasi perfetta. Newton Compton, 2017. Jenny è un medico, sposata con un famoso neurochirurgo e madre di 3 adolescenti. Ma quando la figlia quindicenne, Naomi, non fa ritorno a casa dopo scuola, la vita perfetta che Jenny credeva di essersi costruita va in pezzi. Le autorità lanciano l'allarme e parte una campagna nazionale per cercare la ragazza, ma senza successo. Naomi è scomparsa nel nulla e la famiglia è distrutta. I mesi passano e le ipotesi peggiori, rapimento o omicidio, diventano sempre più plausibili. Ma in mancanza di indizi significativi, l'attenzione sul caso si affievolisce. Jenny però non si arrende. A un anno dalla sparizione della figlia sta ancora cercando la verità, anche se ogni rivelazione, ogni tassello, sembra allontanarla dalle certezze che aveva. Presto capisce che le persone di cui si fidava nascondono terribili segreti, Naomi per prima. Seguendo le flebili tracce che la ragazza ha lasciato dietro di sé, Jenny si accorgerà che sua figlia è molto diversa dalla ragazza che pensava di aver cresciuto. Una famiglia quasi perfetta, grande successo internazionale, è un thriller ad alta tensione da cui sarà difficile staccarsi. Jane Shemilt. Jane. J-A-N-E. Shemilt. S-H-E-M-I-L-T. È un medico di professione e ha conseguito una laurea in scrittura creativa alla Bristol University e una specializzazione all'Università di Bath. Il suo romanzo d'esordio, Una famiglia quasi perfetta, è diventato un best-seller internazionale e le ha dato un'immediata notorietà. Con la Newton Compton ha pubblicato anche Un delitto quasi perfetto. Vive a Bristol con il marito, professore di neurochirurgia, e i loro 5 figli. Per maggiori informazioni visitate il suo sito janeschmidt.wordpress.com e la pagina Twitter.
Numero di catalogo 88.955. Numero di catalogo 88.989. Durata 682 minuti.
Ponson du Terrail, Il fabbro del convento. Tipografia dell'editoriale Lucchi, Milano, 1964. Traduzione di L. Lazzarini. Una mattina dell'anno di grazia 1780, mentre le prime luci dell'alba fugavano le ombre della notte, la piccola campana del convento della Corte di Dio, in Francia, chiamava a raccolta i frati per la recita del mattutino. Il convento della Corte di Dio occupava quasi tutto il corpo centrale della fortezza di Orléans e in quel tempo ospitava una comunità di frati dell'ordine cistercense. Oltre ai regolari vi erano, come in ogni monastero, oblati e conversi in numero considerevole, e, caso molto raro, dava asilo anche ad un laico, un operaio di circa 22 anni che si chiamava Dagoberto. Era questo il fabbro del convento. In quel tempo usava presso alcune comunità religiose avere un piccolo laboratorio appena fuori dell'edificio claustrale. Veramente, Dagoberto non era il nome del giovane fabbro, ma il cognome. Il suo vero nome era Giovanni. Egli era prestante, quasi erculeo, né era privo di una certa intelligenza. Era stato raccolto dai buoni frati perché orfano, e al tempo in cui si inizia questo racconto non era ancora ammogliato, non aveva parenti ed era solo al mondo. Ogni mattina, al suono della piccola campana del mattutino, Dagoberto si alzava alla stessa ora dei frati, e mentre questi entravano in chiesa per l'ufficio, egli accendeva la fucina e cominciava il suo lavoro. Nel mattino di cui parliamo, Dagoberto stava finendo un cancello che padre Gerolamo, il priore, gli aveva ordinato qualche giorno prima e che doveva servire per dividere uno dall'altro i due cortili del monastero. Era un lavoro urgente che richiedeva molta attenzione. Improvvisamente, il silenzio del mattino fu interrotto dal lontano scalpitio di un cavallo in corsa. Qualcuno veniva al monastero. Con la curiosità naturale alla sua giovinezza e alla sua vita tranquilla, Dagoberto lasciò il lavoro e venne sulla soglia per vedere chi arrivava. Dalla strada di Sulli, un cavaliere si avvicinava a galoppo serrato. Dagoberto inoltrò di qualche passo nella via, in attesa di vedere da vicino il forestiero. Dopo qualche momento, il cavallo si fermò trafelato a un brusco strappo delle redini dato dal cavaliere che aveva scorto Dagoberto. Il fabbro vide allora che quell'uomo non era più giovane. Aveva i capelli brizzolati e ciò che vivamente lo sorprese fu una bambina aggrappata alla sua spalla, che piegava il capo, affranta dalla stanchezza e dal sonno. «È questo il convento della corte di Dio?» chiese subito il cavaliere. «Sì, per l'appunto», rispose Dagoberto con un cenno di saluto. «Il priore è ancora padre Gerolamo?» «Sì, è sempre lui». Senza chiedere altro, il cavaliere balzò a terra dopo aver stretta fra le braccia la piccina. Con un gesto rapido gettò le redini sul collo del puledro ed entrò nel laboratorio del fabbro. «Potreste, per favore, farmi parlare subito con padre Gerolamo?» chiese a Dagoberto. «Sta recitando il mattutino ed è impossibile, anche se tentassi di farmi aprire non vi riuscirei. Ma io non posso attendere», insisté lo sconosciuto. «Vi ripeto, signore, che la regola non ammette eccezioni. Fino a quando dovrei attendere? Appena terminerà il mattutino e il sole schiarirà l'orizzonte, il padre guardiano potrà aprirvi». «Impossibile!» esclamò il forestiero, e senza proferir parola si avvicinò alla porta del convento e diede un forte strappone alla corda del campanello. Nel silenzio del chiostro risonò il rintocco argentino, ma nessuno venne ad aprire. Dopo circa un quarto d'ora, il forestiero ritornò nel laboratorio di Dagoberto. Era molto impaziente e dopo aver percorso a rapidi passi la scura stanza, si sedette sullo sgabello con la testa fra le mani. La piccina, che egli aveva stesa a terra su alcuni panni, si era addormentata profondamente. Ad un tratto, il forestiero rialzò il capo. «Darei tutta la mia vita se potessi aprire quella porta». Egli pronunciò queste parole con un tono di voce accorato che commosse Dagoberto. «Ma avete proprio tanta fretta?» chiese il giovane fabbro. «Se non raggiungo Parigi prima che sia giorno, per me tutto è perduto». «Che dite mai?» disse Dagoberto commosso. Afferrato con le due mani il martello, chiese in un impeto generoso. «Dobbiamo tentare di rompere il portone?» «Per l'amor di Dio!» esclamò lo sconosciuto, trattenendolo. «Padre Gerolamo non approverebbe certamente, ed io invece ho tanto bisogno del suo aiuto». Dagoberto lo guardava stupito. «Vedete quella bambina addormentata?» «Sì, è vostra figlia?» «Più ancora che mia figlia, perché essa è sola al mondo. Io, che dovrei proteggerla, sono costretto a recarmi in America e rimanere assente dalla Francia per alcuni anni. Ecco perché ho urgente necessità di arrivare a Parigi questa notte stessa, ma non posso lasciare la piccina sola senza un protettore». Dagoberto, con un gesto risoluto, si pose la grossa mano sul petto come per dire: «E io?» Il forestiero lo fissò attentamente. «Sì, posso fidarmi di voi», disse. «All'aspetto mi sembrate un ottimo giovine. Forse lavorate anche voi per il convento?» «Sì», rispose Dagoberto. «Sono il fabbro del convento». Con un gesto rapido lo sconosciuto trasse dall'indice un anello e dalla tasca una borsa piena di banconote. Le contò, erano 10.000 lire. Consegnò ogni cosa a Dagoberto. «Quando il padre guardiano aprirà la porta del convento», disse, «sveglierai la bambina, la condurrai da padre Gerolamo dicendogli che il denaro di questa borsa deve servire per la sua educazione. Mostra al priore lo stemma che è inciso sulla pietra di questo anello ed egli saprà chi sono e chi è la bambina». Girando lo sguardo per il laboratorio, scorse un crocefisso appeso alla parete. Dopo averlo staccato, disse: «Ascolta, giovanotto. Tempi tristi ci attendono e la rivoluzione sta per scoppiare. Ai giovani è riservato un doloroso domani. Una ventata di follia e di rovina passerà sopra la Francia, cancellando ogni traccia del passato. Iddio permetta che questo convento sia risparmiato. Ma se esso fosse travolto dalla bufera, se frati fossero scacciati, chi potrà raccogliere e proteggere questa bambina? Padre Gerolamo dovrà allontanarsi. Io non potrò più ritornare dall'America. In uno slancio improvviso, troncando la parola del forestiero, Dagoberto fece due passi innanzi e, tenendo la mano, disse: «Io la salverò». Lo sconosciuto allora gli presentò il crocifisso e disse: «Giuralo dunque su Gesù Cristo, nostro Redentore». Dagoberto, preso fra le mani il crocifisso, vi impresse un bacio. Poi, ritornando al forestiero, disse con solennità: «Lo giuro». «Grazie, giovanotto, ora sono tranquillo», e gli tese la mano. Poi si avvolse ancora nel suo ampio mantello, uscì rapidamente dal laboratorio, balzò in sella e, dopo aver salutato Dagoberto con un cenno della mano, spinse il cavallo al galoppo e scomparve tra le ultime ombre della notte.
Numero di catalogo 88.989. Numero di catalogo 88.991, durata 369 minuti.
Mascioli e i suoi Cicinin, di Maria Delfina Tommasini. Robin Edizioni SRL, 2017. Il commissario Bruno Mascioli fa quello che sa fare meglio: indagare. Catapultato in una piccola città di provincia, Viterbo, e destinato alle questure di Bagnaia, si ritrova alle prese con una serie di casi. Compagno d'inchieste, l'agente Acqua Fresca, nativo dei luoghi e quindi fonte di innumerevoli conoscenze, che, aggiunte alle ciance che si fanno nel forno della Rosina, innamorata non corrisposta del commissario, sono essenziali per giungere alla scoperta della verità, alla quale, per arrivare il Mascioli, non si fa scrupoli di fare uso di fantasiosi travestimenti. In sottofondo, piatti e vino della tradizione locale, panini con la porchetta e birre gelate, boschi di castagni e faggete. Le mura medievali di Viterbo e quelle di Bagnaia ci riportano indietro nel tempo, dal mondo misterioso e affascinante degli Etruschi alle terme dei Papi, per arrivare sulle sponde del rilassante lago di Vico, che non deve però trarre in inganno perché, come dicono i locali, ogni anno si fa un amico. In questo contesto si snodano le indagini e il commissario Mascioli dovrà districarsi fra Cicinin di strane premonizioni e di situazioni surreali. Dovrà fare conti con ricordi che riemergono e mettere in atto tutto il suo intuito, navigando fra bugie e mezze verità, estrapolate fra i tanti si dice che, e soprattutto dovrà andare a scavare dietro quell'assolutamente sì, assolutamente no, ormai di moda nell'interloquire comune, per arrivare alla scoperta dell'autore del crimine, a volte sembrando quasi un pinnuto fuor d'acqua, a differenza del suo coinquilino, un pesce rosso dal fiuto premonitore che nell'acqua fluttua beato o quasi. Maria Delfina Tommasini, nata a Roma dove vive, ha partecipato a laboratori di scrittura creativa e ottenuto riconoscimenti in svariati premi letterari. Nutre una passione particolare per il genere giallo, nata fin da piccola con le indagini di Poirot e Holmes ed una dedizione alla lettura di ogni genere. Ha pubblicato racconti in svariate antologie. Quanto t'amo, Dumpster Edizioni, Chi ha ucciso Renzi, Montegrappa Edizioni, Mikol Racconti della Memoria, Laboratorio Gutenberg, Va in scena la Commedia Umana, L'Erudita Edizioni, Polvere sotto il divano, Perrone Edizioni. Ha pubblicato inoltre due romanzi scritti a più mani, Pazzo Thriller, Edizioni 100 Autori, e Girotondo Napoletano, Homo Scrivens Edizioni. Ha ricevuto una menzione d'onore per Quel certo Cicinin nel 2012 ed una per Luna d'Oriente nel 2016, presenti in questa raccolta, partecipando al premio di narrativa gialla inedita Delitto d'autore, organizzato da ACSI, Associazione Cultura Sport e Tempo Libero, Comitato Provinciale Lucca e Versilia.
Numero di catalogo 88.991. Numero di catalogo 88.992, durata 314 minuti.
James Hillman, Charles Boer. La cucina del dottor Freud. Traduzione di Vittorio Serra Boccara. Raffaello Cortina Edizioni 2016. Ogni giorno, all'ora del pranzo, siamo costretti a subire vere e proprie nevrosi traumatiche. Panini, Coca-Cola, tramezzini e hamburger. È questa la vera psicopatologia della vita quotidiana, il vero disagio della civiltà. Quale miglior terapia di un libro di cucina freudiana, di questa lista di piaceri orali soddisfatti à la carte? Le ricette mescolano le migliori intuizioni della cucina viennese ai ricordi e alle riflessioni del padre della psicoanalisi. E, naturalmente, il gusto è dato da una straordinaria ironia. La cucina del dottor Freud è destinato ai golosi di aneddoti sui grandi della psicoanalisi, ma anche a quanti vorranno divertirsi a trasformare in piatti fumanti le proposte di questo singolare ricettario in salsa viennese. James Hillman, psicoanalista di fama internazionale, è autore di numerosi articoli e libri, tradotti anche in italiano. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Le storie che curano, Freud, Jung, Adler. Charles Boer è un traduttore di testi di argomento mitico, compresi gli inni omerici.
Numero di catalogo 88.992. Nasce Slash Magazine. Nasce Slash Magazine, un nuovo periodico audio, edito su CD con cadenza bimestrale. Di cosa si tratta? Di un ulteriore strumento di informazione e comunicazione, ma anche di svago e divertimento, che la nostra associazione mette a disposizione di tutti gli interessati e gli amanti delle radio, ed in particolare della nostra radio, ossia di Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS. Molti dei nostri soci hanno rappresentato le proprie difficoltà ad ascoltarci per ragioni legate anche alla loro poca dimestichezza con l'informatica. Slash Magazine nasce anche per costoro, per far sì che nelle case di tutti possa giungere la voce di Slash Radio Web. Non solo, il periodico avrà al proprio interno numerosissimi contenuti esclusivi, rubriche interessanti e si occuperà anche, a vario titolo e con diverse modalità, di radiofonia, tecnologia, musica, libri, novità, cucina, cinema, sport, politica e molto molto altro, da particolari e singolari angolazioni. Potrete trovare nel nostro periodico anche diversi prodotti targati Slash Radio Web e piacevolissime sorprese. Vi saranno anche tantissimi spazi dedicati ai vostri contributi in moltissime forme e tipologie. Ma non vogliamo dirvi di più, piuttosto vi invitiamo a seguirci e divenire nostri fedeli audiolettori. Il primo numero verrà pubblicato nel mese di settembre. Coraggio dunque, affrettatevi, date la vostra adesione, abbonatevi. Come abbonarsi? Slash Magazine ha periodicità bimestrale ed è assolutamente gratuito. può essere richiesto scrivendo a ustampa@wicheki.it indicando la testata che volete richiedere, vale a dire /magazine, il vostro nome e cognome e l'indirizzo al quale volete vi sia recapitato il CD del periodico. /magazine, uno strumento ulteriore per comunicare, per tenerci in contatto, per sapere tutto su /radioweb, ma anche per far conoscere ciò che i nostri ascoltatori pensano, amano, creano e non solo. Un magnifico modo per essere insieme con noi e con /radioweb, la vostra radio. Vi attendiamo dunque per iniziare insieme questa nuova emozionante avventura. A risentirci a settembre dunque, col primo numero di /magazine. Luisa Bartolucci. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.